Fred Film Radio, Turin Film Festival, Italy.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti dalla 40ª edizione del Torino Film Festival. Sono con Massimo Martella che presenta Il Tocco di Piero, Le mille vite di Piero Miliani. Benvenuto innanzitutto.
Grazie.
Stavamo dicendo prima di iniziare l'intervista che, ecco, io mi aspettavo, lo dico, un documentario più classico, invece ho trovato un viaggio attraverso non solo la vita di Piero Miliani persona, ma la vita musicale e anche, ecco, un viaggio attraverso l'Italia,
certo,
cinematografica, di colonne sonore. Ecco,
sì, no, sono, no, hai colto l'idea, lo spirito del film. È un film più che sulla vita di Piero, che è una figura straordinaria del mondo della colonna sonora italiana di quegli anni, degli anni del boom del cinema, degli anni dei 300 film all'anno, della grande produzione di genere, dei grandi capolavori, eccetera. E sì, io volevo fare un film sulla musica di Piero Miliani, innanzitutto sentendola bene. Quindi il film è pieno di musica live, registrata in parte nello studio che Piero Miliani volle per sé nel 1968 e che è ancora lo stesso, gli stessi arredi, con una ristrutturazione che ha lasciato però in realtà intatta la struttura originaria del luogo, e in parte in uno studio di Milano, che è lo studio dove lavorano i Calibro 35, mentre invece nella session romana abbiamo il gruppo di Enrico Pierannunzi, pianista straordinario, che è stato collaboratore di Piero Miliani quando era molto giovane e quindi chiaramente ne aveva una conoscenza diretta. Quindi è un viaggio con la musica di Piero, sentita bene, risuonata, riattualizzata, ma è anche un viaggio attraverso l'Italia, cioè, o meglio, il gusto musicale popolare degli italiani dal dopoguerra, cioè da quando il giovanissimo Piero Miliani a Firenze comincia a suonare il pianoforte con le truppe americane che hanno liberato Firenze, fino al quando purtroppo a metà degli anni Ottanta la sua creatività e la sua attività vengono interrotte da una bruttissima emorragia cerebrale dalla quale si riprenderà ma senza più riuscire a comporre, e quindi dal boogie woogie e dallo swing importato dagli alleati al seguito delle truppe, attraversando la musica leggera, lo swing all'italiana, il Festival di Sanremo, il jazz bop, le colonne sonore dei soliti ignoti, e poi via via il cinema di genere degli anni 60-70, il cinema erotico, la musica poi chiamata anni dopo come lounge, quindi quel mix di bossa nova, melodia italiana, easy jazz, che ha contraddistinto le colonne sonore di quegli anni, fino alla disco music, perché poi le ultime cose che lui realizza in parte riprendono dei temi funky e le riutilizzano per le sue produzioni. Quindi io attraverso questo ho anche raccontato una parte dell'Italia, cioè attraverso il suo itinerario musicale ho raccontato come è cambiata anche la fruizione, e per quello mi sono circondato di collaboratori che in qualche modo potessero anche raccontarmi questi passaggi.
Esatto, perché la curiosità, volevo capire se mi accompagnavi su queste, diciamo, tre linee parallele che si incontrano, però comunque sono tre discorsi. C'è anche la famiglia, per esempio, ci sono racconti personali della vita, della proposta di matrimonio, dell'amore, delle figlie, quindi ecco, ci sono vari livelli di narrazione.
Sì, ci sono questi tre percorsi, hai detto giustamente, che si sovrappongono, ma fondamentalmente io volevo che fosse un film, come diceva lui, sincopato, e quindi divertente, quindi brioso e quindi sorprendente, che passasse da un momento all'altro grazie anche al ritmo che lui sapeva dare alle sue composizioni. E poi c'è, è una continua scoperta, penso, per lo spettatore, sentire dei brani musicali che ha nell'orecchio e nella testa e dice: ma questa chi l'ha composta? L'ha fatta lui. Cioè, è un po' la storia di Manà Manà, che poi è diventato il tormentore della sua vita, che era una cosa nata per gioco, per colmare un buchino di colonna sonora in un film che è un mondo movie, un documentario un po' porcellone, no? Questo Svezia, Inferno e Paradiso, che ebbe un grande successo all'epoca, perché sono gli anni in cui questo tipo di prodotto girava molto bene nelle sale. E questa canzoncina piccola, che lui non aveva neanche inserito nella colonna sonora perché la riteneva di nessun valore, che invece quando fu ascoltata dagli americani fu lanciata come 45 giri, cambiandola di nome, perché Manamana ha come titolo originale Viva la sauna svedese, che, non voglio dire, non è un titolo che si possa adottare per una hit. È un successo travolgente. Qualcuno dice Manamana è uno dei pochi motivi che se si trova insieme a 10 persone in un ascensore in un qualunque luogo dell'Occidente, e se uno fa Manamana c'è sempre qualcuno che risponde du 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 du.
Assolutamente. Faccio un passo indietro a una domanda forse banale, ma sono curiosa. Perché hai scelto
Piero?
Sì, sì.
Sarò sincero, nasce da una pregressa amicizia con una delle figlie di Piero, Elisabetta, un'amicizia che viene da altri motivi, però le radici di questo film sono nella mia, io sono nato con la musica, diciamo, come dicono alcuni, la musica mi ha salvato la vita, nel senso che da adolescente io ho trovato nella musica la mia identità, sono stato un grande collezionista di dischi, sono uno che ascolta musica in maniera viscerale. E ho sempre desiderato fare un documentario musicale, è stato un po' uno dei miei sogni più reconditi. Quando ho conosciuto Elisabetta e ho incrociato la musica di suo padre, l'idea nacque diversi anni fa a una piccola celebrazione, un concerto in onore di Piero, proprio organizzato grazie a Enrico Pierannunzi, che aveva curato degli arrangiamenti jazz. E ascoltando la varietà delle musiche ascoltate, Elisabetta mi disse: certo, sarebbe bello fare un documentario sul papà. E io lì ho cominciato a dire: come no? E poi sono passati gli anni, perché io in quel momento facevo fiction, scrivevo per la televisione, facevo altre cose. Quando poi sono tornato alla regia alcuni anni fa, è subito cominciato il lavoro di ricerca. Ho detto: prima o poi bisognerà cercare di farlo. Purtroppo sono passati alcuni anni e ho un rimpianto: non aver potuto intervistare alcuni dei collaboratori storici di Piero, che nel frattempo purtroppo sono scomparsi. Da Antonello Vannucchi, grandissimo jazzista, diciamo il più grande musicista di organo Hammond che ci sia stato in Italia, a Alessandro Alessandroni, che attraversa tutte le colonne sonore di quegli anni. Alessandroni, per capirci, è il fischio di Morricone, ma è quello che fa menemene, è lui, ed è tra l'altro il leader di questo gruppo vocale, che erano i cantori moderni di Alessandro Alessandroni, dei quali faceva parte anche Edda Dell'Osso, che è la voce iconica delle colonne sonore italiane di quegli anni, non solo di quelle di Morricone ma anche di quelle di Piero. E in particolare io ho voluto celebrare uno dei brani più belli secondo me della produzione di Piero Umiliani, che è La ragazza della pelle di luna, colonna sonora di un film in cui esordiva esplosiva una bellissima Zeudi Araya. È un brano sensuale, ma anche, come dice giustamente nel film Vincenzo Mollica, che si porta dietro una malinconia pazzesca.
Ti saluto chiedendoti: cosa hai scoperto in questa ricerca di Piero Umiliani, persona e anche artista, che non sapevi?
Molte cose, naturalmente, perché veramente ha avuto mille vite. Ho scoperto che è quello che per primo è andato a comprare in America degli strumenti elettronici. Si discute se il primo sia stato lui o Battiato. Sinceramente, la sensazione del primo sia stato lui, anche perché l'ingegnere del suono che aveva sistemato e aveva allestito il suo studio, Paul Ketoff, famosissimo, c'è una sala intestata a lui all'Auditorium di Roma, per dire, no? Più importante tecnico del suono che abbiamo avuto in Italia. Paolo Ketoff aveva inventato uno strumento elettronico che si chiamava Syncat, e che evidentemente Piero ha avuto la possibilità di provare ancora prima che esistesse il Moog. che viene considerato, diciamo, il primo strumento elettronico di grande commercio. Quindi siamo veramente, e perché lui fa questa roba qui? Perché lui era uno sperimentatore, era curioso, e come dice qualcuno nel mio film, era curioso perché era un jazzista.
Questo potremmo andare avanti altri 20 minuti su questo, ma ci salutiamo e ti ringrazio.
Grazie
Massimo Martella per averci presentato Il Tocco di Piero, Le mille vite di Piero Miliani, qui al 40° Torino Film Festival, e arrivederci.
Grazie, a presto.
Vedi, io sono Chiara Nicoletti per Fred da Festival Insider.
Fred Film Radio 24/7 on fred.fm and smartphone apps.